Leggiamo dal primo capitolo ancora i versetti da 57 a 66. Per Elisabetta, intanto, si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». E dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti ne furono meravigliati. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava, benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Coloro che le udivano le serbavano in cuor loro. «Che sarà mai questo bambino?» si dicevano. Davvero la mano del Signore stava con lui. Per Elisabetta si compì il tempo del parto. Viene adoperato questo verbo: «si compì il tempo del parto». È una parola, questa, «si compì», che allude al compimento di un volere divino. La nascita di Giovanni è la nascita di un giusto. Non è una nascita qualunque, è una nascita attraverso la quale si compie il disegno d'amore del Padre. Quindi già questa parola ci lascia campo aperto a contemplare l'azione di Dio. Ci sono persone che nascono in questo mondo per le quali si possono dire parole particolarmente grandi e belle, come questa che usa Isaia: «Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio». Questo è detto della città di Sio. Dio può trovare la gioia in qualche persona, in qualche uomo che viene al mondo. Non solo Dio è gioia per noi, ma anche l'uomo può essere gioia per Dio. Oppure, questo era Isaia 62:3, 49:16: «Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani». Anche questo è una parola che dice quanto il Signore può essere attento per una persona che viene al mondo. Così ci sono altre parole nella Scrittura che dicono l'amore di Dio per la persona che viene al mondo e che compie la sua volontà. Si compì e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia. Dio manifesta la sua grandezza attraverso questa nascita, anzi, la grandezza della sua bontà. Aveva esaltato la sua misericordia, cioè aveva reso grande, fatto vedere grande, fatto vedere la grandezza del suo amore. E del suo amore per lei, per Elisabetta, però anche per tutti, perché tutti si rallegrano con lei. Ecco la gioia, come era stata annunciata a Zaccaria: gioia per te e per tutto il popolo. alla nascita del bambino, così aveva detto l'angelo Gabriele. Ecco che qui molti, i vicini e i parenti, si rallegravano. La gioia dei tempi messianici comincia a invadere la terra. La notizia della nascita del bambino si diffonde, i vicini e i parenti udirono, però non si diffonde solo la notizia, ma si diffonde anche il significato di questa notizia, il significato di questa nascita. Il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia. Nella notizia della nascita del bambino è una notizia che dà gloria a Dio. È Dio che riceve grandezza. La vita di questo bambino viene percepita da tutti come un dono di Dio. È un dono non solo per la madre, ma per tutto il popolo. All'ottavo giorno vennero per circoncidere il bambino. Vengono mantenute le usanze, non solo. Si ubbidisce alla legge. All'ottavo giorno bisogna circoncidere il bambino secondo l'alleanza che Dio ha proposto ad Abramo, che l'ha accettata. Genesi 17, 10. Questa è la mia alleanza che dovete osservare, alleanza tra me e voi e la sua discendenza dopo di te. Sia circonciso tra di voi ogni maschio. Ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi. Quando avrà 8 giorni, sarà circonciso fra di voi ogni maschio di generazione in generazione, tanto quello nato in casa come quello comperato con denaro da qualunque straniero che non sia della sua stirpe. Deve essere circonciso, così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne. Con questa obbedienza, questa alleanza viene continuata anche in questo bambino. Vengono a circoncidere il bambino, che viene così aggregato al popolo dell'alleanza. Un'alleanza stipulata nel sangue. Quindi proprio nella profondità stessa della vita, nella carne dell'uomo. Non potrà più dimenticarsi. L'israelita avrà sempre la propria persona segnata da questa alleanza. E c'era l'abitudine a quei tempi di dare il nome all'ottavo giorno. Anticamente il nome veniva dato anche prima. Qui viene dato all'ottavo giorno, quando avviene la circoncisione, così si dà maggiore importanza ancora a questo fatto della circoncisione. L'uomo nasce quando entra nell'alleanza. Se uno non entra nell'alleanza con Dio, è come non esistesse. Doveva essere eliminato dal popolo uno che non veniva circonciso o che non si faceva circoncidere. L'uomo riceve il nome e quindi riceve il significato della propria vita nel giorno in cui viene aggregato al popolo di Dio, nel giorno in cui entra a far parte dell'alleanza con Dio. E volevano chiamarlo col nome di suo padre Zaccaria, secondo le tradizioni, dato che suo padre era anziano, lo chiamavano con lo stesso nome. Di solito veniva dato il nome del nonno, ma il padre qui era già un nonno, si potrebbe dire, per l'anzianità. Voglio dargli il suo nome così, senza pensare a nulla di particolare, mantenere le tradizioni. Ma sua madre intervenne, no, si chiamerà Giovanni. sua madre sapeva, o gliel'aveva detto il marito Zaccaria, o ha avuto anche lei un'ispirazione del Signore, si chiamerà Giovanni, un altro nome. Non si osservano le tradizioni, perché lo Spirito Santo, che è in Elisabetta, che si era posato anche su Zaccaria, che li aveva resi profeti, lo Spirito Santo può contrastare anche i piani umani, può fare cose nuove. Dio si prende questa libertà di fare anche qualche cosa di nuovo. È nuovo nel senso che è opera davvero di Dio la nascita di Giovanni, quindi può essere nuovo anche il suo nome. E avviene questo piccolo diverbio, questa lite tra Elisabetta e i parenti e i vicini, una lite che riguarda il nome. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome, non c'è nessuno che si chiami Giovanni, nessuno che porti con la vita questa notizia, che Dio fa grazia. Questo è il significato di Giovanni: Dio fa grazia. Non c'è nessuno che abbia questo compito nella vita di annunciare la presenza della grazia di Dio. Non c'è nessuno, perché siamo tutti peccatori. Tutti annunciamo la debolezza, la miseria dell'uomo. Con la nostra vita tutti svolgiamo questo ruolo. Non c'è nessuno. Ma la parola della madre rimane ferma: si chiamerà Giovanni. Zaccaria, ormai lo sappiamo, significa Dio ricorda. È vero che Dio ricorda quello che ha giurato in nome di Elisabetta. Dio ricorda anche i peccati e la miseria dell'uomo, ma proprio perché Dio ricorda, ecco che lui ricorda anche il proprio amore, ricorda la propria fedeltà, e perciò adesso Dio passa all'azione a dimostrare questa fedeltà, questa sua memoria, e fa grazia al popolo. Ecco il nome nuovo. Allora domandavano concegno a suo padre, non si fidano di quello che dice la madre soltanto, perché il compito di dare il nome è del padre. La madre è madre perché genera il figlio, cioè ha con lui quindi un legame di necessità. Il padre è padre perché lo chiama, perché gli dà il nome, così lo accoglie come figlio con un legame di libertà. Il padre potrebbe rifiutare il figlio. Non c'è un legame di necessità così come il legame della madre. Il padre è padre perché lo chiama, e così il suo legame col figlio è un legame libero. E quindi l'amore per il figlio che il padre ha è un amore libero, un vero amore. Lo ama perché lo sceglie, perché lo accoglie liberamente. È compito del padre dare il nome. Domandavano concenni a suo padre. Perché concenni? Perché era sordo, oltre che muto. Era sordo. Uno che non ascolta la parola di Dio non la può nemmeno dire. È muto perché è rimasto sordo alla parola. Zaccaria. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Zaccaria lo scrive il nome. E questa, ecco, è la prima parola del Nuovo Testamento che viene scritta, o l'ultima dell'Antico Testamento, la parola che sta tra l'Antico e il Nuovo. Scrisse Giovanni, è il suo nome. Dio fa grazia, è il nome di questo bambino, è il compito di questo bambino, è il significato di questa nascita. Dio mantiene le sue promesse. Dio ricorda di essere padre ed aver giurato fedeltà. Ricordate i nomi Zaccaria, Abia, Elisabetta. Giovanni è il suo nome. È la prima scrittura. È la sacra scrittura che continua. È una parola sicura e ferma, questa. È parola di Dio. Non è parola dell'uomo, perciò una parola che può venire scritta e rimanere scritta. Tutti furono meravigliati. Ecco che questa parola rende gli uomini coscienti di trovarsi di fronte a qualche cosa di grande, di nuovo, di bello, di gioioso. Lo stupore, la meraviglia prende i vicini e i parenti di Zaccaria e di Elisabetta. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Pensate, con tre espressioni diverse viene detto quello che avviene in quel momento. Nel momento in cui Zaccaria scrive il nome, cioè nel momento in cui Zaccaria obbedisce a Dio, nel momento in cui Zaccaria riconosce il segno che l'angelo gli ha dato e l'annuncio che gli era stato fatto, ecco, in quel momento la bocca si apre, la lingua si scioglie ed esce la parola. Quale parola? Quella che benedice Dio. Quella che loda il Signore. Questa è la parola che deve uscire dalla bocca dell'uomo peccatore che riconosce la grandezza di Dio. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Questa era la preghiera di Davide nel Salmo 50. Dopo l'esperienza del suo peccato, dopo essersi accorto di essere peccatore e dopo aver chiesto misericordia e perdono, ecco che Davide diceva appunto così: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. E questa parola è la prima che dicono i cristiani al mattino quando iniziano la preghiera. Signore, apri la mia bocca. È dono suo poterlo benedire. È lui che ci apre la bocca. È lui che ci concede di poter dire la parola di benedizione verso Dio. È grazia di Dio. E parlava benedicendo Dio. Finalmente, dalla bocca di Zaccaria e quindi dal cuore, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore, finalmente nel cuore di Zaccaria non c'è più l'incredulità, ma c'è la fede. È la fede che può parlare. Senza fede non esce nulla dalla bocca dell'uomo, nulla di significativo, nulla di importante, nulla che possa cambiare questo mondo, nulla che possa creare qualche cosa di nuovo, che possa dare consolazione agli uomini. È solo quando c'è la fede che la parola dell'uomo può comunicare qualcosa di divino e quindi di nuovo, se la parola è creatrice. Tutto ciò che non viene dalla fede, dice San Paolo, è peccato. Cioè, tutto ciò che non viene dalla fede non porta a Dio. È inutile, anzi dannoso, perché distoglie, fa sbagliare strada. Questo significa è peccato, fa deviare e quindi inganna. E se tutto ciò che non viene dalla fede è peccato, quindi anche tutte le parole che non vengono dalla fede, che non vengono da una vita vissuta nel rapporto con Dio, tutte le parole diventano inganno. Quindi è meglio che non ci siano. È stato un dono per Zaccaria rimanere muto, perché le sue parole non diventassero un inganno per gli uomini, dato che non aveva creduto. Così anche Gesù dirà che di tutte le parole che diremo ci viene chiesto conto, perché diciamo parole di fede e quindi che aiutano, che fanno crescere, che fanno maturare, che sono dono d'amore, e diciamo parole che non vengono dalla fede e che ingannano e quindi sono un danno per i fratelli. Tutti i loro vicini furono presi da timore. Ormai sappiamo che questo timore dell'uomo è la reazione che riprova quando sta alla presenza di Dio, quando si accorge che Dio è presente. Quindi in questa occasione i vicini, gli abitanti della zona montuosa della Giudea si accorgono che Dio è all'opera e vengono presi da timore. E per tutta la regione montuosa della Giudea, tutta la Giudea è montuosa, quindi per tutta la Giudea si discorreva di tutte queste cose. Ecco che questi fatti occupano la mente e il cuore della gente, il cuore e la mente, e quindi anche la bocca della gente. La gente comincia a parlare non più di cose futili, ma dell'opera di Dio. Tra di loro la gente si dice le cose che Dio sta facendo. E questa è già una novità, perché così gli uomini diventano gli uni per gli altri profeti. Cominciano già qui, perché si dicono quello che Dio sta operando. E quindi tutta la Giudea diventa un rifiorire di parola profetica, di parola di Dio. Tutta la Giudea comincia a illuminarsi. La gente non è più soltanto ripiegata sulle cose materiali, sulle necessità materiali della giornata, ma comincia ad accorgersi, a vedere, a parlare, a occupare il tempo, a lasciarsi occupare il tempo dalle cose di Dio. Veramente questo è novità, come ce ne accorgiamo anche noi quando succede a noi o attorno a noi, che la vita cambia completamente, si comincia a vivere, quando invece che parlare di ricette di cucina e di ricette del medico, si comincia a parlare dell'opera di Dio. Allora si comincia a vivere. Altrimenti anche le più belle compagnie sono morte, sono vita ferma, stagnante. coloro che le udivano le serbavano in cuor loro. Ecco, i cuori diventano ricettacolo di parola di Dio, di quella parola che provoca interrogativi, di quella parola che fa nascere qualcosa di nuovo dentro. E uno degli interrogativi è questo: che sarà mai questo bambino, si dicevano, che sarà mai? E in questa domanda c'è un'attesa che diventa sempre più pressante. Abbiamo visto un'opera di Dio, ma Dio, quando comincia ad agire, continua, non si ferma, non fa cose isolate. Quindi cosa verrà adesso? Cosa succederà? Cosa farà ancora il Signore? Che sarà mai questo bambino, si dicevano. E nessuno può rispondere. Quindi rimane la domanda, rimane l'interrogativo, rimane l'attesa della risposta. Un'attesa che prepara i cuori alla vera risposta che Dio darà. È il mistero di Dio che lascia l'uomo in sospeso. Ed è una grazia, perché così l'uomo può continuamente rimeditare, ripensare alle cose di Dio, al suo agire, alla sua presenza. Davvero la mano del Signore stava con lui. Questa è un'espressione per dire la grandezza e la bellezza, non tanto esteriore ma interiore, di questo bambino che cresce. La mano del Signore stava con lui. Cosa vuol dire la mano del Signore? L'agire di Dio, la potenza di Dio, una potenza che ama, una potenza che conduce, che guida, la mano. Davvero la mano del Signore stava con lui. E con questa espressione viene detto tutto quello che per noi può significare una vita di un bambino particolare, attento alle cose di Dio più che alle cose della terra, come qualche volta vediamo per qualche bambino ancora. La mano del Signore stava con voi. Con il silenzio potrete continuare a fare come sempre, rileggere il brano 2-3 volte, fermarvi con qualche parola. Se volete potete fare attenzione a questi 2-3 punti. Anzitutto la nascita come al compimento di un disegno d'amore di Dio, di un mistero. E potreste vedere anche alla vostra vita, la vostra nascita, come a questo compimento di un mistero, non di tutto il mistero, ma di una parte del mistero di Dio, dell'amore di Dio. La vostra nascita, nonostante tutto quello che potete aver passato durante la vita, potete riconoscere e, riconoscendo, ringraziare e lodare. Poi potete fermarvi all'imposizione del nome e vedere anche il vostro nome come un nome particolare, ma più che il vostro nome così, che magari nessuno ci ha pensato, chi lo sa cosa avrà voluto dire il Signore col vostro nome, ma il vostro nome è stato legato, unito a quello di Gesù. È quello il vostro nome più vero. Nel momento in cui siete stati battezzati, non so se 8 giorni dopo o ancora prima o un po' dopo, il vostro nome unito a quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è un nome che porta questa pienezza. Ecco, potete fermarvi un pochino col vostro nome. E poi, ultimo, casomai, vedere un po' questa bocca di Zaccaria che si apre per dire un nome nuovo, una realtà nuova, l'opera di Dio, e per benedire Dio. E allora così potete vedere anche la vostra bocca come questo, diciamo, strumento della gloria di Dio. Ci ha dato Gesù Cristo.